continuiamo queste domeniche a leggere e meditare il Vangelo di Luca. Mentre era in cammino coi suoi discepoli, Gesù entrò in un villaggio e una donna che si chiamava Marta lo ospitò in casa sua. Marta si mise subito a preparare per loro ed era molto affaccendata. Sua sorella invece, che si chiamava Maria, si era seduta ai piedi del Signore e stava ad ascoltare quello che diceva. Allora Marta si fece avanti e disse: «Signore, non vedi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille di aiutarmi». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni, ti preoccupi di troppe cose, una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore e nessuno gliela porterà via». Parola del Signore. Davvero, come sempre, il Vangelo arriva fin nel profondo della nostra sensibilità, del nostro cuore, della nostra coscienza. E oggi ci sollecita una riflessione fra quello che è l'operare, il fare nella nostra vita e quelle che sono le motivazioni, i fini, quella cioè che è la dimensione della riflessione, che non è prima del fare, ma può essere anche prima, ma che sottende, che attraversa l'operare, che lo orienta, lo verifica, lo rilancia. Riflettere e operare, meditare, contemplare e fare. Il fare caratterizza la nostra vita di uomini e di donne. Non a caso, e mi veniva proprio in mente un altro amico che ricorderemo poi a settembre in una serata negli eventi culturali, Don Andrea Gallo, che diceva appunto: il Vangelo è la Costituzione, senza adesso sovrapposizioni improprie, ma certamente con un richiamo profondo. Il Vangelo, la sua profezia, davvero si sente tante volte che batte la sua luce lunga su quello che poi nella storia dell'umanità si è configurato come dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come Costituzione. La nostra Costituzione, non a caso, nel primo articolo noi sappiamo che afferma: la Repubblica Italiana è una Repubblica fondata sul lavoro, dove non è solo, per quello che si è potuto leggere, approfondire, non è solo un'affermazione meramente funzionale, cioè che il lavoro serve, ma è una dimensione che riguarda la dignità stessa della persona. Se si afferma che una repubblica libera, democratica, è fondata sul lavoro, significa che il lavoro è una dimensione fondamentale della dignità delle donne, degli uomini, quindi che senza lavoro c'è minore dignità. E oggi questo sappiamo che è attraversato da un dramma davvero quasi inaggettivabile. Riguarda soprattutto i giovani, ma tante altre persone. Come a dire, allora, una società con minore dignità, con molta minore dignità, se è una società senza lavoro. Ascoltavamo anche in questi giorni, no? Zona Pordenone, un altro dramma per davvero centinaia e centinaia di persone, no? La chiusura di una fabbrica che poi magari viene spostata per meccanismi finanziari, ecco, da un'altra parte. E se noi pensiamo al fare, all'operare, mi veniva come proprio nella meditazione personale che condivido con voi, come qualche piccolo e umile cenno quasi descrittivo di quanti lavori ci sono. C'è stato per tanto tempo, ad esempio, una dissociazione non positiva fra il lavoro intellettuale, chiamato, e il lavoro materiale. Certo che ci può essere una diversità, ma non una distinzione di dignità. Alle volte, quando si viene anche qui per l'Eucaristia del mattino, e lo dico non per presunzione, ma E sono quelle risonanze, vibrazioni dell'animo e vedo che se coincide con quel momento che arrivano i camion dei rifiuti a prendere e vedo queste persone che scaricano, no, i bidoni, più di qualcuno è anche di colore scuro, e dico guarda che lavoro difficile, no? Che lavoro pesante, tutta la giornata in mezzo alla puzza, no? Agli odori, guarda che lavoro, no? Difficile, lavoro. È un lavoro, certo. Oppure penso alle donne che si alzano presto la mattina per fare le pulizie negli uffici, abbiamo detto altre volte che se non c'è pulizia in quell'ufficio, l'ingegnere, poniamo, il manager che si siede lì non potrebbe sedersi, e c'è pari dignità fra la donna che alle 4:30 fa le pulizie, pari dignità umana al manager che si siede poi su quella scrivania. Ci sono tanti lavori, quelli delle case, dove le donne, ma non solo, ma soprattutto storicamente voi avete lavorato, ed è un lavoro che è stato svalutato tante volte, quasi fosse connaturato alla donna, no? Il lavoro delle case. Oggi pensiamo a tante donne straniere che sono nelle case nostre per accompagnare malati, persone non autosufficienti, ma anche poi i bambini, anche poi curare la casa in tutti i suoi aspetti, ecco. Quanti lavori ci sono? Pensiamo a lavori che hanno direttamente relazione con le persone, gli insegnanti, pensiamo agli infermieri, pensiamo ai medici, a tutte le altre professioni, fino all'essere industriali, ecco, pensiamo a giornalisti, che compito grande hanno e che tante volte così ci interroga, ecco, su come viene svolto, no? Potrebbe essere inteso un lavoro anche, ma forse leggermente come termine lavoro, però un lavoro di tutte le persone che esprimono arte, creatività, pittori, scultori, poeti, musicisti. Pensiamo a quante persone si esprimono nel volontariato, perché trovano il loro tempo, il tempo della vita che può essere dedicato agli altri, no? In diverse esperienze, dalla vicinanza ai malati, all'accoglienza, fino alle attività, ecco, di animazione dei ragazzi, fino alle attività sportive anche. Quante persone ogni giorno lavorano, ecco. Potrebbe essere considerato, ma quanta strada, da quello che dicevamo anche all'inizio, c'è da fare veramente per questa auspicata riforma della politica, un lavoro anche questo. Certo, dire lavoro nella politica significa subito richiamare altri termini che dovrebbero essere pieni di significato, come la serietà, la dedizione, per una liberazione da questa lontananza, da questa separatezza dalle realtà, dalle persone, dalle comunità, dai territori, e poi una liberazione netta dai privilegi di cui purtroppo, ecco, si gode, si fa fatica a rinunciare, come vediamo, no? Ecco. Se questo è vero, almeno per come ho percepito nella riflessione, sarebbe però anche pericoloso, può sembrare una contraddizione, ma sento che non lo sia. Se il lavoro esprime la dignità della persona, anche se, specie nella società di oggi, guardando ai giovani, a tanti giovani laureati, raramente, credo, le percentuali sono rare che le persone svolgano un lavoro che esprime le proprie qualità, le proprie attitudini, e che esprime anche gli studi che sono stati compiuti, perché oggi uno è chiamato a svolgere quello che magari non avrebbe mai pensato, e magari anche fosse così, specie di persone anche adulte che perdono un lavoro e non lo trovano affatto. Se fosse qualsiasi lavoro sarebbe già importante, però c'è anche questa distanza fra quello che è l'attitudine, la preparazione, gli studi di una persona e quello che poi una persona può fare, se può e se riesce in questa situazione così difficile, ecco, certamente. Però dicevo che e ne abbiamo avuti purtroppo tragiche conferme, ripetute conferme, anche nella nostra zona chiamata di Nord-Est in questi mesi, se c'è una identificazione totale, totalizzante fra lavoro e persona, fra lavoro e la sua dignità, se manca il lavoro pare che manchi totalmente la vita e uno si toglie dalla vita, come purtroppo è avvenuto tante volte, perché non c'è il lavoro, perché c'è una identificazione totalizzante, cioè si dice se io non lavoro più non sono più nessuno e quindi meglio che me ne vada, disperato, insomma. C'è anche questo aspetto, no? Quindi sempre la riflessione, almeno, non so se complico adesso, ma almeno dentro di me si fa articolata, ecco. Se è vero quindi che il nostro essere profondo si esprime nel nostro agire, nel nostro fare, ecco, pensiamo all'artigiano che ha messo, quanti esempi, anche a Giuliano abbiamo vissuto, e quante persone incontra, ha messo nelle sue mani il suo spirito, per cui un artigiano tante volte non è solo uno che esprime una professione, ma esprime proprio un'arte, una sensibilità dell'animo, e le sue mani, che sono chiamate anche in termine semplice, popolare, mani d'oro, sono chiamate mani d'oro, perché si dice, ma quelle mani riescono a fare chissà quanti lavori, ecco, quante incombenze, ecco. Tempo fa, chiamato a Udine da persone conosciute a salutare il loro papà, diceva, noi andiamo poco in chiesa, se puoi venire a dire una parola umana. Non conoscevo quella persona, ho chiesto chiaramente alla famiglia, no? Mi diceva che era una persona che aveva lavorato facendo, ecco, stando dentro una gabina dell'Odeon per anni e anni a proiettare film, ma era così bravo che quando c'era un guasto in altre gabine di tutta Udine, chiamavano lui, così risolveva tutti i problemi senza chiamare uno da lontano, no? Chiamavano lui, era con le mani, riusciva a entrare in situazioni, a risolverle, che magari uno che veniva da fuori non sarebbe stato capace, ed era un uomo autodidatta, non era stato a scuola da nessuna parte, si era fatto lui, ma perché dentro c'era un'attitudine, l'aveva alimentata, l'aveva perfezionata e riusciva. Ecco, il fare, però il fare, in che collegamento interiore c'è con la riflessione interiore, con l'essere profondo? Noi avvertiamo questa necessità che il nostro fare sia come illuminato, orientato, nutrito, sostenuto, poi verificato, e piace dire rilanciato dopo la verifica, dalla dimensione della profondità dell'essere, della sensibilità, della meditazione, della contemplazione, della preghiera. Preghiera come sensibilità dell'anima, non come formuletta che esprime. Noi sappiamo che anche la preghiera più autentica, prima di farsi parola, prima di farsi canto, è silenzio dell'anima. Sappiamo che non è un silenzio disabitato, ma è un silenzio abitato da volti, da sorrisi, da lacrime, da gemiti, da speranze nostre e di chi noi incontriamo. Ecco, in questa profondità, a questa profondità, ecco, noi ci riferiamo, no? Una dimensione che riguarda nel fare il senso stesso della nostra vita, altrimenti ci può essere il pericolo che il fare diventi un attivismo frenetico per riempire anche i vuoti dell'essere, della nostra profondità umana. Ecco, allora questa relazione ci pare importante, oggi la sottolineiamo illuminati da questo Vangelo. Gesù arriva a Betania, una delle sue case, come quella di Andrea e Pietro a Cafarnao, a Betania, altra casa di amici, di riferimento, Marta, Maria e Lazzaro. Entra e Marta e si affaccenda subito, bisogna preparare il pranzo o la cena, non possiamo arguire dal racconto evangelico che ora fosse, e si dà molto da fare, no? Proprio così lei si rende disponibile perché l'accoglienza sia un'accoglienza vera, positiva, umana, bella, ecco. E vede che sua sorella Maria si siede, perché Gesù mentre aspettava comunicava, rifletteva, no? Comunicava in profondità, istruiva l'animo, Dopo un po' questa sorella si è un po' arrabbiata, no? E si è rivolta direttamente a Gesù e gli ha detto: ma guarda, insomma, parlando in modo diretto, semplificatorio forse, guarda, insomma, va bene che ascolta la tua parola, però qui io resto da sola a svolgere tutte queste incombenze, poi dobbiamo mangiare tutti insieme. Lei si è seduta, accovacciata ai tuoi piedi e ascolta. Io invece devo qui arrabattarmi a far tutto. Richiamala. E dice: richiamala. Non vedi che mia sorella mi ha lasciata sola? Dille di aiutarmi direttamente. E il Signore le dice: Marta, Marta, ma tu ti affanni tanto, grazie, ti affanni tanto. Ti preoccupi però troppo, mi pare, no? Troppo. Una sola cosa è necessaria. Maria, tua sorella, ha scelto la parte migliore, nessuno gliela porterà via. Ora, noi sappiamo, ecco, che la radicalità del Vangelo non va attenuata, come adattata alla nostra interpretazione. Certamente, però, possiamo, da quello che si capisce dalle esegesi, dalle riflessioni anche di altri, che Gesù non vuole operare un distacco fra il sentire, il riflettere e l'operare, né privilegiare in modo a prioristico la meditazione, la riflessione rispetto al fare. Non pone una dialettica fra le due dimensioni, ma come dire, esorta davvero in modo profondo, pregnante, a dire: ma se non c'è interiorità, anche il fare rischia di perdersi. La parte migliore, cioè la parte necessaria di una necessità intrinseca della vita, è quella di un animo, di una coscienza che siano sensibili, siano motivate, per cui anche il fare assume una dimensione più profonda, più vera. E, almeno nella mia riflessione, non so, ecco, se adesso io poi porto così a considerazioni direttamente, così, di attualizzazione troppo diretta, ma a me viene spontaneo dire: non sarà mai che questa società, questo mondo, si riducano nei loro aspetti più deteriori, più preoccupanti dell'ingiustizia, delle armi, delle guerre. Pensiamo agli F-35, in un momento di crisi non si riesce a prendere una decisione di contrarietà, dopo appunto il dramma del lavoro, poi proprio incapacità della politica, anche quello che è successo per la vicenda, diciamo, chiamiamola così vagamente, di politica estera, che riguardava anche il rifugio politico. Non sarà forse perché proprio manca la riflessione, manca un progetto di umanità? Dove andiamo? Quale progetto di umanità c'è nell'animo, nel cuore nostro e delle persone e di quelle impegnate nelle istituzioni, nella politica, nelle scuole e nella Chiesa? Che immagine, quale ideale noi nutriamo di umanità? Un progetto nei nostri comuni, nella regione, in Italia, in tutto il mondo, un progetto di umanità. Non è che davvero, se manca questo, poi i riscontri e le ricadute sono drammatiche, sia sulla violenza, sulle guerre, sia sull'ambiente. Forse perché manca una riflessione, perché se si riflette in profondità e se si dispiega un progetto, certo, poi c'è il lavoro da attuare per realizzarlo, ma se manca questa progettualità, ecco, si rischia davvero di essere catturati da una contingenza che poi porta un affanno e l'affanno un altro affanno, e non si esce perché non c'è questa grande progettualità, ecco, una riflessione. Questo in senso più globale, ma anche nella mia, nella nostra vita. Se non c'è la meditazione, la riflessione per quello che operiamo nelle nostre famiglie, negli impegni che noi svolgiamo in un centro di accoglienza, ci fa capire più di qualche volta come l'accoglienza sia una dimensione ardua e che chiede una riflessione che poi deve portare anche a delle scelte. E quello che si dice anche nella Chiesa, io non uso di solito questi termini, ma il lavoro pastorale, se non c'è la meditazione, la riflessione, di nuovo, ecco, quale progetto di umanità, rispetto a questo, quale Chiesa, rispetto a questo quali preti, quali ministeri, quali comunità, ma sempre riferita al progetto di un'umanità. Altrimenti, ecco, ci si chiude nel contingente, si può più o meno bene risolvere alcuni aspetti, ma che si ripresentano dopo poco tempo, non risolti, ma alle volte aggravati. Ecco. Quindi il Vangelo ci invita a questa dimensione della profondità dell'anima, quello del tempo dell'essere di cui parlava Padre Balducci, ripensando a quella finestra a cui si affacciava quando era bambino furtivamente a vedere le luci che si accendevano e si spegnevano in quella sagoma del convento delle Clarisse, collocato subito sotto casa loro, quella casa che dava poi sulla vallata, era come lassù proprio sospesa. E padre Ernesto poi da grande disse, percepivo un tempo dell'essere, c'è un tempo della profondità, che poi dovrebbe sempre sostenere il tempo dell'esistere, cioè dell'organizzazione della vita, del nostro fare appunto, del fare. Quindi meditazione, riflessione, profondità, contemplazione, preghiera come dimensioni indispensabili per un operare più umano, più significativo. E lo dicevo adesso, prima di sedermi, poi ci sarà qualche altro intervento, che volevamo, c'è qualche altra persona qui, più di qualcuno ha conosciuto Diego Collini, che è morto 7 anni fa, giovane, per un tumore alla testa. Abbiamo ricordato più volte qui in chiesa, anche con delle letture, poi è stata posta negli anni scorsi una targa sul Matayure, anche oggi pomeriggio qualcuno ricorda anche lassù. Io ricordo proprio, parlando del Brasile, che quell'anno avevo intenzione, poi il progetto si è concluso, per problemi di aerei, volevo andare, mi era venuto proprio il desiderio di andare a incontrare, ancora vivo e malato, uno dei profeti dell'America Latina, il vescovo Pedro Casaldaliga. E poi non sono andato. E quel giorno in cui dovevo partire per il Brasile, l'ho pensato partendo da Zuliano e andando all'ospedale, dicevo, guarda, dovevo essere sull'aereo e sono chiamato in una stanza dell'ospedale a partecipare a una preghiera e con l'olio degli infermi a Diego. Mi dico, guarda com'è la vita, dicevo, strano, dicevo, dovevo essere in partenza, sono qui, mi era successo così quel giorno. Poi abbiamo celebrato il funerale a Codroipo, poi ricordo molto, molto, perché poi ho stato chiamato a una riflessione, che la bara di Diego era volta dall'Ulivo. Perché? Perché Diego è stato un insegnante dell'ENAI, perché ha partecipato a tanti progetti di educazione alla cultura della pace, perché ha accompagnato tanti ragazzini come il CAI nelle montagne a scoprire camminate di scoperta dell'ambiente naturale, delle montagne, questa dimensione della contemplazione, insomma, no? E ricordo anche un fatto, no? Che quando chiesi alla mamma, l'ho detto un'altra volta qui in chiesa, chiesi alla mamma, e questo anche per qualche ragazzino o ragazzina che è qui, ho chiesto, lei che è la mamma, no? mi aiuta, mi dice qualcosa, cosa potrei dire, una frase a Diego quando celebriamo. E lei ha detto, io ricordo tante cose, certamente, tanti aspetti, ma uno, dice, ricordo, quando si chiede ai ragazzi, no? Cosa vorresti fare da grande? I ragazzi sono adolescenti, così. E lui aveva risposto a quella domanda, dice, vorrei sembrare a Gandhi. Vorrei sembrare a Gandhi, ha detto. Vorrei sembrare a Gandhi. E dicevo, guarda, un ragazzino adolescente che dice che l'ideale della sua vita è Gandhi. E ricordo che al funerale, al saluto Diego, mi ero anche espresso così, ma dice, ha detto Gandhi, dico, ma Gesù certamente non se l'è avuta male, no? Perché se non ha detto Gesù, perché poi Gandhi, quando dice, leggevo la Bibbia, e dice, a dire il vero, ho letto la Bibbia del Vecchio Testamento, ma alle volte mi addormentavo sul testo, ho detto. Poi quando ho aperto il Vangelo delle Beatitudini, ha detto Gandhi, mi sono incantato, non l'ho più lasciato. E non l'ho più lasciato, dice, poi non serve che io diventi cristiano, io resto induista. E anche perché i cristiani, dice, non danno mica un buon esempio sulla non violenza e sulla pace, dice. Resto, però, dice, il riferimento alle beatitudini sarà per tutta la mia vita, come poi è avvenuto. Ecco, così ricordiamo Diego con affetto, riconoscenza per il segno che ha dato. Poi, ecco, magari il prossimo anno faremo anche un'Eucaristia, o qui o lassù, di nuovo, perché abbiamo celebrato anche lassù qualche volta. Ecco, così. Però oggi è l'anniversario proprio, no? 7 anni fa.